Scientificast, il podcast scientifico coi buoni propositi, puntata 388.
Benvenuti a tutti ascoltatori di Scientificast, io sono Romina, sono qui con Giorgio, ciao Giorgio.
Ciao Romina, ciao a tutti e ciao a tutte.
Allora, come state? Avete passato, si spera, delle buone feste, come sempre all'insegna immagino del cibo e della compagnia, si spera. Tu Giorgio, come sei andato?
Bene, bene. Però ricordiamo che è stato uno, tra forse il mio secondo articolo, che è su Scientificast qualche anno fa, che diceva che un terzo del cibo prodotto, nel senso coltivato, va sprecato. Quindi se avete esagerato con il cibo a Natale, adesso che arriva a Capodanno, fate i bravi e fate meglio i conti.
Esatto, quindi non esagerate, oppure esagerate anche con col mangiare, con consumare il cibo, oppure semplicemente sì, basta fare un po' di attenzione su quello che si prende. Bene, allora, quindi se vi siete annoiati in queste feste o comunque da adesso non avete nient'altro da fare durante le vacanze di Natale e potete magari passare il tempo con degli esperimenti di cui ci parla Giorgio, giusto?
Sì, diciamo che questa è Scientificast per il sociale, perché arrivato il momento delle feste, le scuole sono chiuse. E quindi come facciamo a passare il tempo a grandi e piccini? Facendo degli esperimenti, giustamente. In realtà, essendo un podcast, potrebbe essere anche sentito quando non è più Natale, ma gli esperimenti vanno bene comunque.
Giusto.
Allora, direi che il primo modo, ne ho scelto qualcuno che mi piaceva. Il primo modo è molto natalizio, o meglio, molto invernale. Si tratta di far crescere dei cristalli di sale su alcuni oggetti in modo che dia l'effetto dell'oggetto ghiacciato, no? Come, non so voi, ma io è una settimana che trovo la macchina in questo stato, almeno così avete anche i vostri oggetti in casa ghiacciati.
Giustamente, così la mattina vi dovete svegliare per sbrigare non solo la macchina ma anche gli oggetti.
No, esatto, in realtà il modo che volevo proporvi non è mettere l'oggetto ricoperto d'acqua fuori o nel freezer, ma far crescere attorno all'oggetto del sale in modo da dare l'effetto glaciazione. Come si fa a fare tutto ciò? Beh, basta prendere un po' d'acqua, un barattolo di vetro, di solito quello per le conserve, poi dipende in realtà cosa volete ghiacciare, e del sale. Il trucco sta nel scaldare l'acqua, farci sciogliere il sale fino a portare questa soluzione di acqua e sale a saturazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che non si ha più modo di sciogliere il sale dentro l'acqua. Come si fa a capirlo? Perché mettendo altro sale rimane lì. E continuando a girare, dopo un po' vi rimane sul fondo, quindi quella è satura. La mettete nel vostro barattolo. Qua ho cercato un po' in giro e a logica sarebbe meglio un barattolo di vetro o di ceramica o quello che volete. Basta che sia isolante anche dal punto di vista termico. Perché? Okay. Perché l'acqua dovrà raffreddarsi in maniera molto graduale, molto lentamente, tant'è che conviene ad esempio metterli forse sui caloriferi, perché così rimangono un po' caldo e piano piano rilascia calore. E cosa succede? Succede che il sale a questo punto si solidifica, cristallizza in realtà, perché non è che c'è il passaggio di stato, semplicemente cristallizza e cristallizzerà anche attorno all'oggetto che voi avrete prontamente messo nell'acqua, sospeso tenendo il tappo. Cioè prendete il tappo o uno stecchino, lo mettete, ci legate l'oggetto a un filo, lo immergete l'oggetto e a quel punto inizierà, con il raffreddamento, inizierà anche la cristallizzazione.
Ok, quindi si formeranno delle incrostazioni praticamente di sale.
Sì, esatto, delle incrostazioni di sale sull'oggetto. È carino magari con i bambini andare a vedere dopo dopo un po' non succede niente, poi piano piano nell'arco di giorni così magari si forma i vostri cristalli. In realtà, quali oggetti usare? In realtà penso quelli molto poco lisci, perché almeno è dato un punto di nucleazione dove iniziare la cristallizzazione, però secondo me va bene un po' tutto, che sia un fiocco di neve, magari di quelli di plastica che tenga il calore, cioè che resista al calore, oppure i bastoncini, quelli a forma di DJ ribaltata, per intenderci, non so come si chiamano, però quelli lì che sono molto natalizi, ecco.
E comunque sì, poi vabbè, è un esperimento, quindi si può sperimentare e fare varie prove con vari oggetti.
Sì, anche ricordate che il trucco è il tempo, cioè più va con calma e meglio vengono, un po' come, okay. Quindi avete tempo, ci sono le ferie, pigliatevela con calma, sta cristallizzazione.
Quindi sì, impariamo la calma.
Esatto, un altro esperimento invece molto, molto carino, un po', sto rivisitando un po' dei classiconi degli esperimenti in casa, è l'esperimento di cromatografia. Cos'è la cromatografia? È una tecnica che permette la separazione di alcune sostanze, il più delle volte colorate, nei suoi componenti base. Ora, cromatografia, no? Uno dice, chissà cosa mi ci vorrà in casa per rifare la cromatografia, no?
Sì, quali strumenti sofisticati e...
Esatto. No, in realtà si può fare anche abbastanza dal punto di vista economico senza spendere i milioni che spende un laboratorio di ricerca. In realtà vi basta un po' di carta assorbente, anche qui dipende un po' cosa volete ottenere. Va bene, adesso non volevo dire proprio la marca, ma la carta assorbente che abbiamo in cucina tutti. Sennò, se non sbaglio, va bene anche proprio il foglio di carta, quello della stampante, ecco, proprio per intenderci. Poi ci serve dell'alcol, possibilmente in colore, ma va bene anche quello rosa dei pavimenti, e appunto dei colori, che possono essere o penne, pennarelli, qualunque cosa abbia dell'inchiostro, se no anche dei colori naturali, cioè si può prendere una foglia. Non so adesso dove le trovate, okay, le foglie, però voi che ci ascoltate nel futuro, in altre stagioni, avete un po' più a disposizione delle foglie.
Sì, infatti, è stato adesso che inverno, però.
E usare quel colore. Come si fa? L'importante è sporcare il foglio. Viene comodo fare magari delle strisce di qualche centimetro, di pochi centimetri di spessore e di, una decina di centimetri di lunghezza. E sporcarne una base, non proprio la base, ma appena appena sopra, okay? Si mette l'alcol in un bicchierino e si immerge a questo punto la carta nella base inferiore, cioè quella meno distante dai colori, nell'alcol. A questo punto si vedrà che l'alcol inizia a salire nella carta, perché viene appunto assorbito, e nel momento in cui incontra i colori inizia questa gara dei colori, cioè se voi li fate a puntini si vede che il puntino viene trasportato piano piano verso l'alto dall'alcol. Questo perché? Innanzitutto perché i colori sono spesso, le molecole che formano i colori sono spesso solubili in alcol, e poi si vede che pian piano viene scomposto il colore in prima colori più tenui, poi magari anche altri colori, dipende da cosa usate. Questo perché le molecole, i vari tipi di molecole che compongono gli inchiostri, vengono trasportate con velocità diverse dovute al loro peso molecolare, alle loro dimensioni e tutto quanto. Questo è proprio come un fiume, no? Si può vedere come un fiume che trasporta le cose più grosse con calma, mentre le cose più piccole vengono trasportate via subito. L'ultimo esperimento che invece volevo proporvi è un po' più complicato. Si può fare, diciamo che già magari più per ragazzini delle medie, ecco, però diciamo che per giocare col prodotto finale va benissimo anche l'elementare, da fare è un po' più complicato, ed è l'elettroscopio a foglie, grandissima grandissima invenzione che poi aveva rivisitato anche il buon Alessandro Volta. In cosa consiste? Consiste sempre in un barattolo in cui buchiamo il tappo del barattolo e ci inseriamo un cavo di rame. Ora, si può prendere un cavo di quelli della corrente, l'importante è non sfasciare i fili di rame, ok? Si può togliere la plastica.
Buchiamo il muro e... Sì.
Ok. L'altra cosa importante è non bucare muri e disfare case per ottenere di quello, ma basta un pezzettino di rame rettilineo. Poi, come ve lo procurate?
Sì, tanto come tutti gli anni avrete preso le lucine dell'anno scorso e saranno fulminate, quindi...
Ecco, esatto.
Basta prendere un pezzettino di quelle.
Esatto, bravissimo. Così ricicliamo anche. Sì. L'importante è che ci sia un bel cavo di rame con... gli estremi sia da una parte che dall'altro con il rame esposto, il resto poi potete tenere anche la guaina. Uno dei due estremi viene piegato e questo sarà l'estremo che finirà nel barattolo. Ora, su questo estremo piegato, okay, a forma di uncino, in realtà anche lì cercando un po' in giro, boh, dicono forme un po' diverse, a uncino, a doppia U, a W, una roba così. Magari è interessante anche provare più forme e vedere se cambia, ecco.
Nel mood della sperimentazione,
esatto,
sì.
Questo fare gli scienziati, cambiare le variabili e vedere cosa cambia nel risultato. Dicevo, su questa piegatura, chiamiamola così, mettiamo una piccola striscia di stagnola, di alluminio, piegata in verso il basso. Una volta incastrato il rame nel tappo, in modo che non si muova più, anche qua ci sono varie opzioni. O tenete l'altra estremità del cavo piegata in maniera sempre di U rovesciata, ma molto liscia, oppure potete riciclare una di quelle palline che sono mezze rotte, però l'importante è che siano molto metalliche. Perché? Okay. Perché l'elettroscopio originariamente aveva a quell'estremità una sfera di materiale conduttore. L'importante quindi è che siano metallici e siano molto sferici. Potete farla anche voi con l'alluminio, ma l'importante è che siano molto sferici. Questa è la cosa importante.
Okay.
Perché? Perché quando sarà tutto finito, cosa fate? Il classico gioco della penna sul maglione. Cioè prendete la penna, la sfregate, okay, sul maglione, quindi la penna verrà caricata e iniziate ad avvicinarlo alla sfera. Cosa succederà a questo punto? Che ci saranno delle cariche sulla penna, sulla sfera ci saranno delle cariche opposte e sulle foglie, dall'altro capo, sulle foglie d'alluminio, ci saranno delle cariche ancora opposte a quelle della sfera, quindi uguali a quelle della penna, vabbè. Però,
ok, quindi
proprio la transitiva.
Come quella della penna, ok.
Però cosa succede? Che le cariche sui fogli sono uguali tra di loro e quindi cosa fanno? Si respingono, quindi i fogli iniziano a respingersi. Tant'è che questo è l'elettroscopio, perché uno così vede se l'oggetto che sta avvicinando è carico. Mentre l'elettrometro, non so benissimo dove sta l'accento in quel caso, sarebbe la stessa cosa, però viene indicata una scala graduata in modo tale che si riesce a determinare la carica in base all'apertura delle foglie. Ora, sta roba è un po' più complicata,
okay,
e bisognerebbe fare un lavoro di fino, però solo per vedere il movimento delle due foglioline è carino.
Sì, sarebbe interessante, sì, in base poi a... alla quantità di carica si dovrebbero aprire di più o di meno le foglie.
Sì.
Magari chissà, provando con foglie di dimensioni diverse, se la carica è più o meno la stessa, magari quelle si... la carica si distribuisce di più o di meno su tutte le foglie, non lo so, e quindi si potrebbero avere risultati diversi.
Sì, sì, è un po' difficile capire come quanta carica tu gli stai dando al momento, però senz'altro sì, dei fogli sottili, molto sottili, sono più facili da muovere, quindi si allargano di più.
Sì.
In realtà, se prendete un elettroscopio di quelli fighi, le foglie sono d'oro, però non so, se avete dei fogli d'oro da metterci, buon per voi.
Sì, buon per voi, esatto.
E così, se no, potete fare la versione un po' più cheap usando l'alluminio, sì, e tutto quanto. però viene, questo mi ricordo che l'avevo fatto anch'io da ragazzino, e viene, se lo fate bene,
ok,
viene.
quindi questo è testato.
Sì, beh, anche gli altri sono appunto dei
bene,
classiconi.
quindi vabbè, avremo un Natale pieno di oggetti cristallizzati, colorati e elettrizzati in casa, che è carina come cosa, come situazione.
Anzi, vi direi se li fate o li fate fare ai vostri pargoli, che siano figli, nipoti e tutto quanto, magari fate una foto o taggateci sui social, o se volete mandateci, poi insomma la ripostiamo e tutto quanto.
Sicuramente così vedremo i risultati, ci fa sicuramente piacere.
Bene, direi che a questo punto ho parlato anche abbastanza, vi ho dato qualche idea e possiamo passare la palla ad Antonello, che nella nostra esterna di questa settimana ci parla di virus e di ecosistemi marini. Vai Antonello!
Cari amici di Scientificast, benvenuti. Ci siamo oggi io, Andrea, e intervisto Antonello, che è uno dei nostri grandi collaboratori, che forse per la prima volta ci parla di qualcosa in questa veste, diciamo, di ospite.
Sì, ho questo onore di essere portato da te sulle frequenze virtuali di Scientificast.
Molto bene, speriamo che io sia all'altezza. Bene, di che cosa ci vuoi parlare oggi? Mi hai un po' anticipato, ma è un argomento di cui sono così ignorante che preferisco che lo introduca a te.
È un argomento di cui ti confesso fino a poco fa anche io sapevo relativamente poco. Ossia, del ruolo che hanno i virus all'interno degli ecosistemi marini. Giusto per fare una piccola introduzione, ma penso che visto il periodo non ce ne sia bisogno, dico giusto due parole. I virus sono ovviamente delle entità biologiche estremamente semplici, che quindi sono costituite da o DNA o RNA avvolto da un rivestimento proteico. Sono dei parassiti obbligati di piante, animali, batteri o addirittura altri virus e forse non tutti sanno che non sono una prerogativa degli ambienti terrestri, ma sono anzi tra le più numerose entità biologiche presenti negli ambienti marini.
L'ambiente marino, scusa se ti interrompo, è molto abitato da qualunque cosa e diciamo questa è una cosa sulla quale tante volte lo sappiamo, ma lo ripetiamo perché è sempre, come posso dire, utile contestualizzare. Il mare è gigantesco, gli oceani sono giganteschi e sono in buona parte ancora poco esplorati, cioè c'è ancora tanto da
Addirittura
scoprire.
sappiamo forse più dello spazio che delle profondità oceaniche.
Perché non è comodissimo andarci in fondo al mare e quindi
No, forse non proprio.
E neanche mantenerci uno strumento, quindi è difficile fare osservazioni, fare studi e analisi, c'è ancora
Campionamenti, sì.
tantissimo da scoprire per quello che riguarda il mare. E i virus già sono difficili da scoprire quelli che sono fuori dal mare, che sono magari più vicini a noi, quindi insomma sicuramente un argomento sul quale c'è ancora tantissima ricerca.
Ma la cosa sorprendente dei virus marini è la loro abbondanza. Basti pensare che le stime parlano di 10 alla 31 virus presenti nell'oceano.
Per 10 alla 31 è un numero difficile da immaginare, però in termini di
Sì,
miliardi di
anche
miliardi
perché.
sono 10.000 miliardi di miliardi di miliardi, tipo.
Esatto, penso che sia un numero maggiore della quantità di stelle presente nell'universo osservabile,
Se
può
hanno lì, mi
essere?
sa. No, sono molti di più, sono tipo 1 miliardo di volte di più.
Ma per dare un'idea di quanti abbondanti siano i virus all'interno del mare, ci basti pensare che 1 millilitro di acqua di mare contiene in media, ovviamente, 10 milioni di particelle virali, che sono una enormità. E queste particelle virali sono capaci di generare per ogni secondo 10 alla 23 infezioni, che penso sia un numero veramente difficilissimo da
Beh, è il numero di
immaginare.
Avogadro.
Sì, esattamente.
6, no? 6,02 per 10 alla 23,
10
tipo
alla
il numero di
23.
Avogadro, quindi insomma, sì, di solito è considerato un numero grande.
Però noi di questa varietà di virus conosciamo finora relativamente poco, sia perché appunto è particolarmente difficile studiare virus in condizioni di laboratorio, sia perché finora lo studio di questi virus marini si era concentrato su quelle specie che erano parassiti di specie, principalmente quindi molluschi e pesci di interesse commerciale. Considerando che però la maggior parte dei virus marini va a infettare il fitoplancton, quindi quegli organismi autotrofi che fanno la fotosintesi alla base della catena alimentare, costituito da cianobatteri e alghe unicellulari, di questa porzione di virus conosciamo relativamente poco, anche se è importante osservare come praticamente la metà dell'ossigeno prodotto sulla Terra è prodotto dal fitoplancton. Quindi hanno un ruolo questa enormità di virus che va a infettare, va a parassitare questi organismi? La risposta varrebbe essere sì.
Sì, detto così è inquietante. Sì, anche questa è una cosa che abbiamo forse già anche detto più di una volta. Spesso si pensa alle grandi foreste, alla foresta amazzonica, come il grande polmone del pianeta che produce ossigeno, ma in realtà il fitoplancton batte la foresta amazzonica in modo notevole.
Ci basta anche considerare che il fitoplancton è sostanzialmente la maggioranza della vita presente negli oceani, considerando che è stimato essere il 70% della biomassa marina e che i virus ogni giorno uccidono il 20% di questa biomassa, che ovviamente poi non decresce.
Si rigenera con la velocità del fulmine.
Sì, esatto. Ed è proprio in questa capacità di rigenerarsi sta l'equilibrio e appunto l'importanza delle interazioni tra virus e fitoplancton, sia perché parrebbe che i virus abbiano un ruolo essenziale nella regolazione della crescita di batteri e alghe unicellulari all'interno degli oceani, sia perché i virus hanno il ruolo di regolare l'interazione tra più specie diverse di fitoplancton. Questo perché? Perché i virus sono estremamente specifici per l'ospite che vanno a parassitare. E immaginiamo per esempio che ci siano due microrganismi in competizione per un determinato ambiente. Quindi appena una di queste specie di microrganismi inizierà a dominare l'ecosistema, rischia che le altre specie vanno diminuendo e quindi possibilmente scomparendo. Quello che succede però è che i virus, che preferenzialmente vanno a predare un determinato organismo, avrà sulla specie che sta, diciamo, vincendo questa sorta di battaglia per la sopravvivenza, andrà a avere una grandissima varietà di ospiti da poter parassitare, quindi potendoli facilmente predare e abbatterne così la popolazione. Questo cosa comporta? Comporta che dopo un attacco virale, quindi ha riportato a dei livelli standard questa popolazione in forte crescita, un'altra specie batterica magari potrà emergere come specie più abbondante per un periodo di tempo più o meno lungo, e quindi quando poi non si ripeterà di nuovo il ciclo di infezione da parte del rispettivo virus, andando a determinare una sorta di coesistenza tra più specie batteriche in un determinato ambiente, evitando che quindi emerga una sorta di vincitore e quindi una perdita di biodiversità.
Sì, in effetti diciamo questa dinamica così, diciamo così, notevole è un po' oltre anche quello che mi aspettavo, insomma, un po', diciamo,
sì, la regolazione della nascita e della morte di una specie da parte di un virus è già abbastanza strano da pensare, ma addirittura che i virus abbiano il ruolo all'interno degli ecosistemi marini di regolare la coesistenza di più di una specie contemporaneamente in un solo ambiente è abbastanza peculiare.
Notevole, sì, sì. Accidenti. Sì. No, vabbè, ma il mare, te l'ho detto già, è sempre foriero, diciamo, di cose che sono oltre il nostro, come posso dire, al di là della nostra quotidianità, se non altro. Cioè, di solito siamo abituati a immaginare piante, animali che si comportano in determinati modi. Quando vai in mare già ci sono tutta una serie di cose che sono molto estreme.
Sì, il mare forse è più se vogliamo cercare dei veri extraterrestri, forse ci conviene cercarli nel mare. È più facile trovare organismi strani lì.
Sì, quello sicuramente.
Addirittura nel mare ci sono della sorta di lumache che mi sembra mangino una sorta delle alghe che fanno fotosintesi. Di queste alghe però
inglobano
i
cloroplasti.
Esatto, sono interessate ai cloroplasti, sì.
E diventano verdi e fanno la fotosintesi clorofiliana,
esatto.
Anche loro, sì, ho letto,
esatto.
Una roba abbastanza...
E mi sembra per 90 giorni riescano a mantenere i cloroplasti dell'alga che hanno cibato e poi devono cibarsi di altre alghe, una cosa del genere, però è un qualcosa che se me l'avessero detto non ci avrei creduto.
Beh, no, è estremamente efficiente, poterlo fare anche noi, che meraviglia. Ti metti, mangi l'insalatina, poi ti metti al sole, tac, non c'è più fame per giorni e giorni.
Beh, oddio, non so quanto l'insalatina potrebbe
eh no, perché l'insalatina c'ha il cloroplasto, per solo per quello. Quindi i virus, diciamo, in questo, come posso dire, in quest'ottica, cioè è molto, molto profondo il ruolo del virus negli ecosistemi marini, molto più profondo di quello che osserviamo a terra.
Sì, ma addirittura i virus all'interno degli ecosistemi marini sono essenziali anche per il riciclo del carbonio e altri elementi attraverso la catena alimentare, quando a seguito della lisi delle cellule da loro parassitate determinano quindi il rilascio sia di altre particelle virali che di altri elementi ricchi per esempio in carbonio e in azoto, come per esempio le proteine. Questo però cosa determina? Determina che gli elementi rilasciati a seguito della lisi, quando appunto la cellula muore, vengano mantenuti a livello trofico degli organismi predati. Questo cosa significa? Che quando un virus preda per esempio un'alga, gli elementi che vengono rilasciati dalla cellula dell'alga quando viene distrutta restano a disposizione di altre alghe per potersi cibare. Questo cosa significa? Significa che gli elementi non cambiano di livello trofico, quindi non passano, che ne so, dalle alghe per esempio ai pesci e dai pesci all'uomo, ma restano nell'ambiente in cui si trovano e determinano il crearsi appunto di un ambiente utile per il rifacimento della popolazione di partenza o di altre popolazioni dello stesso ambiente. Quindi diciamo è un ecosistema che si autolivella per quanto riguarda i nutrienti presenti al suo interno. Tuttavia però, questa è una cosa estremamente interessante secondo me, non tutti gli elementi che vengono rilasciati restano sulla superficie, perché si parla della parte più superficiale degli oceani, ma elementi per esempio più ricchi in carbonio, che quindi sono difficilmente assimilabili da altri organismi, tendono a sedimentare verso il fondo. Questo genera una vera e propria pompa che determina l'inabissamento ogni anno di 3 gigatonnellate di carbonio, che ho dovuto cercare per sapere a quanto equivalessero, e sono circa 200 milioni di elefanti ogni anno,
in
o
massa.
15 milioni di balene, esatto, sì. 15 milioni di balene o 6 milioni di stazioni spaziali internazionali che sequestrano carbonio dalla superficie e lo portano sul fondo dell'oceano.
Hai detto 3 milioni di tonnellate? 3 miliardi di tonnellate?
Sì.
3 miliardi di tonnellate a 100 grammi a chilometro, anche in termini di chilometri fattibili con l'auto, cioè è un numero gigantesco, ecco, sì.
Sì, questo proprio per dare l'idea di quanti virus siano presenti nel mare e di quanto il loro ruolo possa essere nel loro piccolo magari appunto trascurato, ma se visto nell'insieme essere estremamente estremamente importante.
Sì, questa cosa soprattutto in realtà, sì, ti dico, mi ha colpito molto perché è una quantità gigantesca di carbonio che viene sequestrato e soprattutto che viene poi fatto sedimentare in un posto dove non facilmente torna in circolo, cioè
esatto, sì.
Il sequestro di carbonio da parte delle piante è, vabbè, ovvio che è una delle cose più efficienti che ci siano per eliminare il carbonio dall'atmosfera, però se tu hai una foresta, la foresta alla fine è carbon neutral, nel senso che gli alberi resta che lì. Muoiono rilasciano poi carbonio in ambiente.
Quello che hanno
maniera.
Assorbito, esatto, sì.
Mentre invece una cosa di questo genere è probabilmente molto più efficiente per farlo sparire,
esatto,
per un
sì.
tempo lungo, mettiamola così.
Sì, esatto, di fatto diventa parte del fondale oceanico e resta lì finché non si completa il ciclo biogeochimico che lo riporterebbe poi in atmosfera.
Okay.
Ma si parla di tempi lunghissimi, veramente. I virus inoltre hanno un altro essenziale ruolo all'interno degli ecosistemi marini, ossia essere un enorme pool di diversità genetica. Per dirti, se consideriamo all'interno degli oceani tutte le cose che contengono acido nucleico, quindi DNA o RNA, i virus sono il 94%.
Appena appena.
Appena appena la maggioranza quasi assoluta di quello che contiene DNA. Questa cosa significa? Significa che i virus possono agire come transfer di informazione genetica sia tra organismi della stessa specie, ma anche tra organismi di specie diverse. in quanto magari con l'infezione di un determinato ospite si può generare il rilascio di una particella virale che non contiene il genoma virale, ma contiene una particella, una porzione di DNA propria dell'ospite, e quindi l'inserzione eventualmente in un caso abbastanza isolato, perché però su questi numeri comunque potrebbe succedere con una frequenza relativamente alta, l'inserzione di una nuova caratteristica, un nuovo gene all'interno di una specie che ne era priva, e quindi appunto favorire la circolazione di geni, informazione genetica, agendo come una vera e propria banca di fatto di varietà.
Sì, di trasferimento di geni, di, diciamo.
Sì, ma
prendi e trasferisci.
Sì, prendi e tieni, eccoti un gene per la fotosintesi.
Ma per esempio. È molto, molto interessante. E vabbè, credo che forse sia il momento di fare un attimo di wrap up, perché la, diciamo, quantità di informazioni inizia ad essere molto rilevante. E come posso dire, credo sia stato molto utile, molto interessante almeno per me, perché in questo periodo quando si parla di virus si parla sempre solo dello stesso e sempre solo degli stessi termini.
Sì.
Quindi diciamo Antonello ci ha dato un po' la possibilità di
immaginare che si sta un mondo,
vedere un altro aspetto,
sì,
molto diverso.
Sì, un mondo che di fatto ci rende partecipi di come i virus siano di fatto parte di un ecosistema ben più grande di quello che noi magari potremmo immaginare.
Sì, che non hanno soltanto il ruolo di patogeni soprattutto.
Esatto, esatto, ma sono alla base di una regolazione di un'infinità di processi. E se per esempio consideriamo il, per esempio, come abbiamo detto prima, il sequestro del carbonio sulle profondità oceaniche, processi che potrebbero essere estremamente importanti per eventuali magari nuove prospettive di riduzione delle emissioni inquinanti di natura antropica, per esempio.
Molto bene, direi che è giunto il momento di salutarci per oggi. Probabilmente questo argomento sicuramente merita ulteriori approfondimenti, quindi probabilmente ci torneremo in futuro. Per ora, ciao a tutti.
Ciao.
Pronto, pompieri?
Sì, mi dica.
Casa mia sta bruciando.
E dove ha origine il fuoco?
Nel paleolitico, ma questo cosa c'entra?
Beh, abbiamo deciso di farla così.
Abbiamo voluto chiudere in bellezza. Bene, così abbiamo strappato via il momento Barza subito e ci siamo dato il pensiero.
Bravo, come un cerotto siamo andati così.
Sì, esatto.
L'ultima barza dell'anno è fatta, se ne riparla nel 2022.
Ok, e ne abbiamo molte molte altre per l'anno prossimo.
Che è una minaccia, potrebbe essere intesa come minaccia. Bene, dopo il momento ilarità, per fortuna Romina riporta tutti sulla carreggiata e ci parla di una richiesta che ha ricevuto, se non sbaglio.
Esatto, abbiamo avuto una richiesta da uno dei nostri ascoltatori sul nostro affollatissimo gruppo Telegram, e qui ci è stato chiesto di parlare dell'insieme di Mandelbrot, e che è un caso particolare, un esempio di frattali.
Bene, quindi cosa sono i frattali?
Beh, prima di tutto i frattali credo che siano la cosa più natalizia della matematica, perché in qualche modo un po', anche se non so se è presente l'insieme di Mandelbrot, però ricorda un pochettino il puntale dell'albero di Natale, così in orizzontale, se lo mettiamo in verticale, e quindi insomma che questo c'entra con l'albero, un po' tutte le varie forme di frattali un po' possono ricordare il Natale in qualche modo.
Anche i cavolfiori, che non sono molto natalizi se non sbaglio, no, i broccoli.
Sì, il cavolo romano, sì, però il cavolo romano se tu lo vedi sembra fatto da minuscoli alberelli di Natale un pochettino, oppure se tu lo tagli a metà, non so, di solito lo uso perché mi piace. E sembra un fiocco di neve se lo tagli.
Quindi hai ragione, è proprio natalizio, insomma. Anche il cavolo romano.
Sì, sì.
Mannaggia.
Il cavolo natalizio. E a questo proposito, se andate a guardare il nostro calendario dell'avvento che si è concluso, e quindi sul nostro profilo di Scientificast c'è il bellissimo disegno fatto da Cosetta, formato da tanti disegni, ce n'è anche uno in cui ha usato il cavolo romano. Allora, quindi sì, perché cosa c'entra il cavolo romano con i frattali e con la matematica? Perché è una definizione che si può dare. Che cavolo c'entra? Esatto. Una definizione che si può dare di trattali sono degli oggetti, delle figure geometriche, tali che se noi prendiamo una parte di questo oggetto e la ingrandiamo, otteniamo la forma di partenza. Quindi, per esempio, appunto, il cavolo è formato da tante punte, ogni punta è formata da tante punte più piccole e ogni punta più piccola è formata da altrettante punte. Quindi, se immaginiamo di ingrandire il cavolo, rivediamo sempre la forma di partenza. E questo è una cosa che si trova spesso in natura, per esempio, tutto ciò che è un po' ramificato, sdoppiato, come per esempio gli alberi o i fulmini, hanno una struttura frattale, perché un fulmine, per esempio, idealmente si divide in due, poi in due, poi in due parti, e quindi ogni volta che andiamo a ingrandire un pezzettino di fulmine vediamo una struttura simile al fulmine di partenza. Allo stesso modo negli alberi, che in cui i rami si dividono nei rami più grandi, poi i ramoscelli più piccoli, poi i ramoscelli ancora più piccolini, e poi nelle foglie, e quindi c'è una struttura che si ripropone su diverse scale.
Che poi immagino in natura prima o poi questa cosa finisce, cioè tipo non è che ingrandendo sempre di più il cavolo trovi altri cavoli, però dal punto di vista matematico i frattali sono infiniti.
Esatto, sì. Invece se poi andiamo nel mondo delle figure geometriche matematiche, questo processo può essere iterato all'infinito. C'è un esempio carino di questa cosa, che è l'effetto, credo che si legga Droste, non voglio sbagliare, che era una marca che produceva cacao, ed è famosa perché è, credo, dei primi decenni del Novecento. In una delle confezioni c'era questa tizia che teneva in mano la scatola, e sulla scatola c'era sempre la tizia che teneva in mano la scatola di cacao, e nell'immagine c'era sempre la stessa cosa. Quindi idealmente questo processo può andare avanti all'infinito. È un po' come quando si mettono davanti due specchi, uno davanti all'altro, vediamo l'immagine riflessa, oppure se si inquadra la videocamera con il cellulare, e quindi adesso in tempo di chiamate a distanza questi giochini si possono fare facilmente, in modo che poi si vede la stessa immagine ripetuta, sì, idealmente all'infinito, un numero infinito di volte.
Ecco, quindi oltre ai vostri esperimenti mandateci anche le foto dei vostri frattali.
Esatto, il frattale, siate i protagonisti di un frattale. E niente, poi invece anche per esempio le coste hanno una struttura frattale, perché diciamo una costa non è regolare, e poi se vediamo su una cartina ha un profilo frastagliato, però poi andandola a ingrandire rivediamo ancora lo stesso profilo, sempre frastagliato, e questo si può andare avanti finché vogliamo, insomma non avremo mai un pezzettino di costa liscia, insomma andando sempre a ingrandire magari dal satellite. Comunque tutti questi oggetti molto strani, appunto, vengono chiamati frattali. Prima di tutto, perché si chiamano frattali? Perché hanno una dimensione frazionaria. Cosa vuol dire? Che sono strani, sono veramente oggetti strani. Normalmente siamo abituati a pensare alle dimensioni: un oggetto monodimensionale, per esempio una linea, ha la dimensione 1, un oggetto piano ha dimensione 2, quindi se sono nello spazio ha dimensione 2, se sono sul piano ha dimensione 2, se sono nello spazio avrà dimensione 3. Invece ci sono degli oggetti che vivono in dimensioni intermedie, quindi non solo in matematica abbiamo le dimensioni maggiori di 3n, quindi 4, 5, 6, però abbiamo anche dimensioni intermedie.
Ah, quindi tipo 2,5, 2,
esatto.
6 settimi.
Esatto. Quindi questa cosa dipende dal fatto che non sempre è facile dire qual è la misura di un insieme. Perché per esempio in matematica la misura dell'insieme è il modo che abbiamo di misurarlo nello spazio in cui questo insieme vive. Normalmente se abbiamo per esempio un segmento che è un pezzettino di linea, la sua misura sarà la lunghezza. Però se noi passiamo nel piano, la misura di un oggetto nel piano sarà la sua area. Quindi se prendiamo una linea e la mettiamo nel piano, una linea ha area zero. Quindi sì, diciamo che la misura bidimensionale di una linea è 0, invece la misura monodimensionale avrà una certa misura che è la sua lunghezza. Allo stesso modo se prendiamo una figura piana sul piano avrà una certa area, però diciamo se poi la immaginiamo nello spazio tridimensionale in cui il modo di misurare gli oggetti è attraverso il volume, una figura piana ha volume zero e quindi diciamo che ha misura zero.
Sì, chiarissimo.
In linea di massima è abbastanza facile da fare, però appunto ci sono degli oggetti che presentano qualche difficoltà da questo punto di vista. Per esempio ci sono delle linee strane, l'esempio principale è la curva di Peano. La curva di Peano è una curva che è stata appunto introdotta da Peano nel 1890 per dimostrare che in realtà la retta aveva lo stesso numero di punti del piano. Quindi intuitivamente una retta, pur essendo infinita, penso, non avrà tanti punti quanti ne ha quelli del piano infinito. Invece lui riuscì a trovare un modo per ricoprire tutto quanto il piano, o meglio, che poi si può restringere al quadrato di lato 1, quindi un quadrato di lato 1 usando una linea.
Cioè, basta fare tipo come facevi con Snake. Adesso dico una cavolata, però...
Esatto, sì, quello quando arrivavi al punto limite di Snake, in cui diventava lunghissimo il serpente, esatto, la stessa cosa. Quindi immaginate di prendere il pennarello e riempire un quadrato colorando però usando soltanto una linea. Allora, che succede? Che questa linea ha dimensione 1 e come lunghezza è infinita, perché corrisponde alla retta, semplicemente alla retta reale che abbiamo attorcigliato in qualche modo, e qui è dimensione infinita. Però in realtà la sua misura nello spazio bidimensionale non possiamo dire con esattezza che sia zero, cioè diciamo che la sua misura è zero appena dopo aumentiamo di poco la dimensione dello spazio. Quindi fin quando ci manteniamo in dimensione 2, questa curva che esce fuori tutta attorcigliata ha ancora una misura finita. Questa misura è stata introdotta da Hausdorff, e appunto è detta misura di Hausdorff, e il più piccolo numero per cui questa misura, diciamo, da questo punto in poi, da questo numero in poi, al di sopra, avrà misura zero, questo numero è detto dimensione di Hausdorff. Quindi la curva di Peano ha dimensione di Hausdorff 2, pur essendo una roba monodimensionale. E questa proprietà è anche la proprietà del bordo dell'insieme di Mandelbrot, che è quello che ci hanno chiesto. Se vogliamo dire che cos'è questo insieme di Mandelbrot, è un insieme che non so come ci siano arrivati a pensare, però...
Questo è quello che si domandano tutti quelli che non sono matematici.
Riguarda qualsiasi cosa della matematica, sì, questo è vero.
Lo so che voi non lo concepite, però di solito noi comuni mortali pensiamo questo.
Sì, ogni tanto ci arriva qualche vago sentore di questa cosa dall'esterno, ma non facciamo finta di nulla. No, in realtà l'insieme di Mandelbrot ha come punto di partenza, prendiamo un numero complesso, quindi... 3 più 4 io non lo so, prendiamo un numero complesso e poi a partire da questo, cioè in realtà nell'insieme di Mandelbrot partiamo dallo 0, poi costruiamo un altro numero prendendo quello di partenza, facendolo al quadrato e sommandoci un numero c, otteniamo un altro numero complesso, facciamo la stessa cosa, lo eleviamo al quadrato, ci aggiungiamo un altro numero c e così via andando avanti. Allora ci sono alcuni numeri c per cui, andando avanti nella successione, tutti quanti i numeri complessi che otteniamo andiamo all'infinito, quindi questa cosa esplode. Invece alcuni numeri per cui tutti questa serie di numeri che otteniamo resta limitata, e quindi l'insieme di tutti questi numeri C per cui questa successione è controllabile, quindi resta limitata, costituisce l'insieme di Mandelbrot, e il bordo dell'insieme di Mandelbrot funziona come la curva di Peano, cioè ha dimensione 2 pur essendo una linea, e quindi in dimensione 2 ha una misura che non è 0.
Perché di solito gli altri bordi, no, gli altri bordi...
Come?
I bordi degli altri insiemi invece, ma ci sono anche quelli con dimensione 0.
Sì, se vediamo un bordo normale di un insieme, un cerchio, la circonferenza ha misura 0 perché è una semplice linea curva, e quindi se la vediamo nel piano ha misura 0. Invece il bordo dell'insieme di Mandelbrot è fatto talmente strano che non ha misura 0, pure anche in dimensione 2. Però ci sono degli insiemi ancora più brutti che nello spazio bidimensionale hanno misura 0, però hanno misura che non è 0, anche a dimensioni che stanno a metà tra 1 e 2. È strana come cosa. Quindi hanno una dimensione intermedia per cui la loro misura non è 0. E queste dimensioni, appunto, sono dimensioni frazionarie che sono dette, che sono caratteristiche degli insiemi frattali.
Ecco che finalmente arriviamo ai frattali.
Arriviamo ai frattali, per esempio la curva di Koch, che è il fiocco di neve classico, che come si fa? Si prende un triangolo, poi ogni lato si divide a metà e ci si fa un'altra punta triangolare, tipo Stella di David, e questo processo viene iterato fino ad avere un fiocco di neve che cresce sempre di più, quindi con triangolini con il bordo sempre più frastagliato, che appunto diventa una lunghezza di una linea di lunghezza infinita. E questo è un frattale, appunto, sempre natalizio, perché ci ricorda il fiocco di neve, e che ha dimensione logaritmo di 4 sul logaritmo di 3, che quindi è 1,26, che sta a metà tra 1 e 2, quindi ha una dimensione frattale. E c'è qualcuno che ha misurato anche la dimensione frattale della costa della Gran Bretagna, cioè visto la costa della Gran Bretagna come oggetto frattale, ne ha trovato la dimensione, che è 1,25. E questo però in realtà vale anche in dimensione più bassa. Per esempio c'è la polvere di Cantor, detta, che funziona in questo modo: prendiamo un intervallo 0,1, lo dividiamo in tre parti e ci togliamo la parte centrale, di due che rimangono li dividiamo in tre parti e togliamo la parte centrale, andando avanti all'infinito otterremo una serie di punti. Quindi in realtà questo sarebbe un insieme a dimensione 0, perché i punti hanno dimensione 0. Però in realtà questo, vedendolo come parte di una linea, non ha misura 0 e la sua dimensione è ln di 2, che è ln su ln di 3, che è 0,63. Quindi ha una dimensione intermedia tra 0 e 1. Questo si può fare anche in tre dimensioni. E quindi sì, è un frattale perché ha una dimensione frazionaria, quindi è un numero reale. E per esempio in tre dimensioni si ha il triangolo di Sierpinski, che anche è un frattale, che è un triangolo in cui togliamo il triangolo centrale e andiamo a togliere via via i triangoli centrali, oppure un cubo, che è detta la spugna di Sierpinski, un cubo in cui togliamo, supponiamo di dividerlo in tanti cubi più piccoli, togliamo quelli centrali. E
un cubo di Rubik,
spugna, a cui si tolgono... un cubo di Rubik pieno di buchi, quindi un cubo di Rubik svizzero, e questa dimensione 1,58, quindi a metà tra 1 e 2. No, questo, scusate, il triangolo di Sierpinski, il cubo aveva una dimensione intermedia tra 2 e 3. E niente, quindi questi oggetti stranissimi della matematica, appunto, hanno quindi già di per sé... Di solito si trovano cose strane, però ci sono persone che si impegnano per inventarsi cose ancora più strane, come appunto i frattali, e poi ci devono essere persone come Hausdorff che si è messo lì a cercare di dare una spiegazione a questa cosa e vedere che misura e che dimensione hanno. Però a parte questo ci sono dei...
Ma hanno prima inventato il concetto di frattale e poi hanno detto «Oh, guarda, il cavolo romano è frattale»? O hanno visto il cavolo romano o quello che è, hanno detto studiamo sta cosa, cioè tipo l'uovo e la gallina.
Ma secondo me, siccome è matematici, perché non lo so, quando qualcuno dice che gli piacciono i cavoli, gli piacciono i broccoli, è sempre un po' strano, no? E quindi già i matematici sono strani, quindi se dicono anche sai che mi piace il cavolo, non so, e quindi dice no, mi piace perché in realtà è... Si può costruire un oggetto matematico che ha dimensione intermedia tra 1, tra 2 e 3, quindi...
Sarebbero stati bruciati sul rogo, se dicevano, no, ma sì. Il cavolo piace.
E quindi...
Mi sembra un'ottima spiegazione.
Sì. E quindi spero di aver risposto alle curiosità di chi mi chiedeva... di chi ci chiedeva cose sui frattali. E appunto no, ci sono, vabbè, poi ci sono modi di disegnare i frattali, appunto si possono fare varie varianti dell'insieme di Mandelbrot, e quindi partendo da un punto diverso dallo zero si hanno altri disegni, altre forme. I frattali di Giulia vengono chiamati, che sono un po' più generalizzati, e quindi credo che anche penso che su internet si trovino dei siti in cui, mettendo dei parametri, alla fine escono fuori dei frattali fatti con i colori, e quindi sono anche molto appunto estetici e ricordano molto sì i fiocchi di neve e i pattern natalizi vari.
E quindi proponiamo anche di farci di condividere questo e i vostri fratelli creati in questo modo. Molto social, molto.
Esatto, quando avrete finito gli esperimenti, datevi anche alle creazioni di frattaglio, aspettiamo le vostre foto.
Bene, bene, direi che anche questa curiosità l'abbiamo soddisfatta e vi invitiamo ovviamente a porci qualunque altra domanda di qualunque natura, sia matematica che abbiamo messo. La redazione è ampia e quindi siamo pronti a soddisfare qualunque vostra curiosità, perché poi ci costringe, ci invoglia anche ad approfondire noi e quindi ci fa piacere.
Esatto.
Bene, possiamo anche avviarci verso i saluti. Direi che vi ricordiamo i nostri social, i nostri modi per contattare, già che potete avere una curiosità. Ci dice Romina.
Esatto, quindi potete contattarci sia per farci vedere i vostri risultati che per farci altre domande, dove volete, su Instagram, su Facebook, sull'indirizzo mail della nostra redazione, che è info@scientificast.it, se non sbaglio, Giorgio Cazzi, mi se sto sbagliando, oppure sul nostro gruppo Telegram. Abbiamo sia il gruppo in cui potete fare qualsiasi domanda, esprimere qualsiasi curiosità e discutere di scienza, oppure abbiamo Scientificast Feed in cui venite semplicemente informati di quando escono i podcast o gli articoli sul nostro sito. E penso di aver detto
E
tutto,
vi invitiamo ad andare a
quindi.
vedere su Instagram, come ha già detto Romina, il calendario dell'avvento, soprattutto Romina e Giuliana hanno curato, e insieme a Cosetta che ha fatto i bellissimi disegni.
Sì, quindi ringraziamo tantissimo sia anche Giuliana e Cosetta perché veramente hanno fatto un lavoro eccezionale. Sì, andate a guardare il nostro operato sul nostro profilo Instagram. E non ci resta che augurarvi una buona fine dell'anno a tutti.
E un buon inizio 2022.
Soprattutto.
Ciao a tutti e a tutte.
Auguri a tutti, ciao!